Vale, ci richiama anche una grande responsabilità, che è quello di essere sentinella. Credo che sia una parola che il Signore ha voluto donare, come dire, in maniera particolare per questo momento, ma sempre essere siamo chiamati ad essere sentinelle, a vegliare. E che fa la sentinella? Suona l'allarme quando c'è, e mi pare che qua ogni giorno gli allarmi ce ne sono tantissimi. Io ho mandato un allarme, non so se l'avete letto, ho fatto circolare, perché ormai esiste anche una Bibbia secondo Ravasi, davanti alla quale ci troviamo 10 cappelli, e la Bibbia secondo Benigni, che 15 milioni di italiani applaudiscono, la Bibbia secondo che lui ha collaborato con Ravasi. Meno male che Ravasi,
la chiesa trova dei simbolismi, delle allegorie per spiegare questo amore fisico.
In una maniera, io ho ascoltato quello che Ravasi ha detto parlando dell'introduzione al Cantico dei Cantici in maniera così elegante, dico, non ha parlato né di Benigni né di televisione né di niente, però si capisce, insomma, che vabbè. Allora, con tutto il rispetto, perché a me Benigni piace tanto come attore, come regista, sarà bravissimo, quando poi si imbarca in cose del genere, insomma, non avendone la necessaria competenza, pretendendo però a fare capire a milioni di italiani che questa competenza lui ce l'ha, insomma, mi pare che su certe cose non possiamo. Ecco lì dove ci siamo sentinelle. Il punto è...
Scusa Angelo, leggevo, io non so se è vero, che quella che ha letto lui è la prima stesura, che poi stessura è stata modificata.
No, l'ha detto anche lui, era la prima stesura, ci sono state tante altre, e poi ha nominato la
prima. Scusate, no, io chiudo subito perché non volevo parlare di questo. L'ho detto perché il Signore ci chiama a essere sentinelle. Vedi, il discorso è lui può dire quello che crede. Ma è anche così, ma Ravasi l'ha precisato pure, perché se tu hai, poi ascolti quello che
quella
dice,
quella di Ravasi io la conoscevo perché è stata fatta molto tempo fa, è vecchia,
circolava stamattina e quindi
sì, circolava ben vecchia.
Benissimo,
io l'ho ascoltata molti mesi fa, per cui
e quindi non lo esclude,
non è recente,
non esclude questo,
però
discorso.
Oltre quella di Ravasi, in quella stessa trasmissione Ravasi ne ha fatte
perché
altre
continua,
due,
certo.
Successivamente
continua.
Per cui ha spiegato pure altre cose Ravasi,
quindi,
non è solo
quella, è la prima puntata, poi continua perché
ha spiegato proprio
quindi
questa
serviva...
cosa molto sensuale Ravasi anche,
certo, perché è così, certo. Però da questo concludo. Da questo a dire che il Cantico dei Cantici celebra l'amore, comunque l'amore fra uomo e donna, verissimo, giustissimo, preciso, fra uomo e uomo, fra uomo e donna, ci mancava che dicesse fra uomo e animale, abbiate pazienza, e ho chiuso. Allora, l'argomento è di oggi, è la trasformazione in Cristo. Io ho preparato dei foglietti di cui ho fatto alcune fotocopie, forse non bastano, ma magari poi da consegnare alla fine. In testa ho messo un riquadro che metto sempre, quindi se lo leggete per la 45esima volta non dite che Camoria, che Angelo, però perché lo rileggo, perché è scritto veramente bene, in cui si dice: alla luce dei frutti raccolti in 40 anni di storia del rinnovamento si è potuto constatare che per affrontare i numerosi e profondi problemi che oggi attentano alla fede, vedi, non sono sufficienti interventi educativi né progetti formativi come quello che tentiamo di fare, per quanto apprezzabili possano essere, se, ecco il punto, se ogni singola persona non ha avuto un incontro personale con Cristo Signore. Quindi quello che sta dietro a questi momenti formativi, ai momenti di crescita, è l'incontro personale con Cristo Signore, rimettendo alla sua potenza ogni problema e difficoltà, in sostanza tutta la sua vita. Cosa voglio dire con questo? Che se ciascuno di noi non ha fatto questa scelta per Cristo, potrà pure partecipare, potrà studiare quanto vuole, partecipare a tutti i corsi di formazione, però resteranno a livello di, sì, ne saprà qualcosina in più, ma non fa l'esperienza di Gesù e della signoria di Gesù nella propria vita. E questa è una scelta che penso, e quello un po' di cui parleremo quest'oggi cercando di condividere qualche cosa, che questa scelta non va fatta una volta per tutte, è una scelta che va ripetuta ogni giorno, e ogni giorno con le sue difficoltà, con i suoi problemi, con i suoi dolori, con le gioie anche, ma va ripetuta ogni giorno, perché ogni giorno poi è messa a repentaglio per via di tutto quello che succede nella vita. Allora, quando noi parliamo della trasformazione in Cristo, qualcuno forse si potrebbe dire, ma che significa? Cioè, è un'espressione che forse magari mi mette un pochino paura, un po' in agitazione, ma che vuol dire questa cosa? Cioè, è un'illusione, è una speranza, è una certezza? Questa espressione, trasformazione in Cristo, non c'è scritta nei Vangeli. Cioè, se la cercate così, trasformazione, non c'è scritto. Però è una conclusione logica alla quale noi arriviamo, e traiamo poi sinteticamente questa espressione, da tutto quello che Gesù ha detto, cioè da tutto quello che è la vita di Gesù che lui ci ha comunicato. A cominciare da Giovanni 6,57, chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, dimora in me ed io in lui. Allora, queste parole di Gesù trovano poi una spiegazione in tanti passi di San Paolo specialmente. Io ne ho segnati alcuni, poi su questo foglietto ne ho segnato tanti altri, quindi, ma ce ne sono ancora tanti altri, in cui San Paolo cerca di spiegare a ciascuno di noi cosa significa trasformarsi per assomigliare a Cristo, per essere come Gesù Cristo. Partendo da Colossesi 1,15 dice: egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. Quindi San Paolo ci ricorda che Gesù è l'immagine del Dio invisibile. È anche il capo dei capi, il capo del corpo, cioè la Chiesa. È principio e primogenito di quelli che risorgono dai morti. Quindi, essendo lui risorto per primo, è il primogenito della sorte finale alla quale coloro che sono credenti, i santi, saranno destinati alla resurrezione. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Questo è un altro principio che San Paolo elenca nella lettera ai Galati. E poi, se andiamo poi ai Galati 5, un passo famoso, Galati 5, 29 e 30, dove c'è l'elencazione di tutte le opere della carne e di tutte le opere dello Spirito. Infine, ecco l'esortazione: diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Quindi San Paolo esorta ciascuno di noi ad essere, come fa lui, imitatori di Cristo. Allora, in questo contesto a cui abbiamo all'inizio accennato, giusto perché è di grande attualità, la società di oggi ci propone una serie di modelli, la gran parte che sono negativi, cioè, per esempio, un modello dell'apparire ad ogni costo piuttosto che essere. Io non potremmo fare un'elencazione poi di ciascuno di questi, però accenno a quelle che sono le difficoltà a muoversi in una società in cui apparire diventa fondamentale. Vedi Sanremo e compagnia bella. E poi la competizione esasperata ad ogni costo, cioè arrivare primi ad ogni costo, cioè senza riguardo, senza rispetto per niente e per nessuno. Poi c'è un'altra cosa che è molto comune, il gusto per la trasgressione. Dici, ma tu sei fissato, vedi Sanremo. Canzoni, trasgressione, concerti, canzoni, esibizione. C'è stata una polemica che ho seguito io, perché ogni tanto perdo tempo pure dietro Facebook, insomma, non si può ospitare un cantante che canta schifezze. Io l'ho scritto, lo dico e glielo dico pure al Presidente della Repubblica, a chi volete voi, alla Corte Costituzionale. Quell'uomo, i testi delle canzoni che lui canta fanno schifo. Che poi lui dica: a me servono per portare a casa la pagnotta, egregio amico. C'è chi si spacca la schiena 8-10 ore al giorno per 1000 euro al mese e si porta a casa la pagnotta lavorando e non cantando schifezze. Allora, di fronte a queste cose, penso potreste osservarle, ma allora non c'è rimedio, che possiamo fare? Cioè, ci arrendiamo? Io direi proprio di no. Anzi, noi dovremmo essere stimolati da tutto quello che accade intorno a noi e che è veramente contrario al messaggio evangelico, a quello che Gesù ci ha lasciato, e proprio per rimboccarci le maniche, per metterci al lavoro. E allora noi oggi faremo uno sforzo per prendere consapevolezza che siamo chiamati a servire il Signore, cambiando radicalmente mentalità, per prima noi, perché questo cambio di mentalità anzitutto lo dobbiamo realizzare prima in noi. Io ho detto prima che penso che anche voi potete darmene atto, che è una conquista quotidiana, perché ogni mattina dobbiamo rinnovare il nostro sì a Gesù. Non appena ci distraiamo un po' con la corrente del mondo, con le trasgressioni, tutto quello che abbiamo detto prima, finisce per perché nessuno di noi è esente, io il primo, nessuno di noi è esente dal cadere nella trappola di questo mondo. Allora, che cosa ho pensato di fare? Come si realizza questo passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo? Il passaggio che Gesù ci chiede di compiere l'ho sintetizzato in questa parola che è presa da un libro di Padre Cantalamessa: dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Salvatore Martino ha ripreso più volte questo slogan per identificare l'uomo vecchio, quello di prima che non è stato toccato da questa conversione a Gesù, e l'uomo nuovo è quello che in forza di questa chiamata, di questa conversione, è diventato il seguace di Gesù, l'imitatore di Gesù, come ci diceva San Paolo. Scusate io se non vi abbevero. Ho pensato di farlo in una maniera un po' più singolare, un po' meno tradizionale. Allora ho preparato tre spunti, se c'è tempo li facciamo, se no ci fermiamo a uno o due. Allora, il primo esempio lo traggo, direte voi, dai mezzi di moderni, benissimo. Allora, leggo quello che c'è scritto, che ho trovato in un post su Facebook. E è abbastanza breve. E una persona, giustamente, su Facebook racconta quello che le accade e dice: circa 6 mesi fa il mio vicino mi ha chiesto la password di internet. E in sostanza dice: siccome tu c'hai wifi, mi dai sta password? Benissimo, tanto a me costa sempre, e lui gli dà la password. Dunque, poi una sera, ecco, tornando, mi sono fermato e ho parlato un po' come al solito, quando mi ha detto felicemente questa persona a cui aveva dato la password di internet o Netflix, io non lo conosco tanto, comunque è un modo di vedere film e trasmissioni, benissimo, attraverso un portale, benissimo. Poi, scherzando, ho detto: ho lavorato sodo, a malapena ho tempo per guardare la TV, è fantastico, quindi me la presti la tua password per vedermi lo spettacolo, vedevo della partita su Netflix? Sua moglie, che era seduta in macchina, gli disse: non possiamo darglielo perché io sono quella che paga e non posso condividerlo. Giustamente, il poverazzo che è rimasto senza. L'uomo si scusò piano e le disse che non c'erano problemi per non litigare con la moglie. Continuavamo a parlare di altre cose, finalmente sono entrato in casa. Poco dopo la moglie del mio vicino uscì per chiamarlo, sembrando nervosa, dicendo che la televisione non funzionava. Entrò, io lo guardai dalla finestra e comincia a sentire le liti fra marito e moglie. Dopodiché torna e domanda, dice: ma la televisione? E io gli spiego che la sua televisione non funziona perché io ho cambiato la mia password. E allora la moglie è diventata rossa e ha cercato di discutere. Ho detto: signora, io ho la mia rete, tu hai il tuo Netflix, tutto va bene, siamo tutti felici. Si voltarono, chiusero la porta, dice: non mi hanno più parlato, praticamente si è rotta l'amicizia. Conclusione della persona che scrive, ecco il punto è questo: l'amicizia deve essere reciproca, l'amore deve essere reciproco, l'affetto deve essere reciproco. Scrive: nel 2020 intendo restituire il silenzio con il silenzio, le assenze con le assenze, l'affetto con l'affetto, l'amicizia con l'affetto e la lealtà con la lealtà. Niente più sentimenti unidirezionali. Io lo leggo e dico: ma hai ragione, buono, buono. Io avevo fatto lo stesso. Punto. Matteo 5. Avete inteso che fu detto: occhio per occhio, dente per dente, no? Password per password, Netflix per Netflix, giusto? Ma io vi dico: non opporvi al malvagio. Se uno ti dà uno schiaffo, lo conoscete, Matteo 5. A chi vuol portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo, e così via. Allora, qual è il significato di questo paragone che ho tentato di fare? Che se noi siamo fermi all'esempio di Facebook, siamo al Vecchio Testamento, siamo all'occhio per occhio, al dente per dente. Noi siamo chiamati a fare il passo avanti, se no siamo l'uomo vecchio. se no siamo come gli ebrei, occhio per occhio, dente per dente, dai a chi ti dà e non dare, non dare password per Netflix. Vedete l'attualità del Vangelo.
La mentalità comune,
ma io credo che se lo diciamo a tanti buoni cristiani e cattolici, dice, ma hai ragione, ragionando secondo il mondo di prima, ha ragione, certo che ha ragione, ma noi siamo chiamati a fare il passo avanti. Allora, da che cosa si vede che siamo uomini nuovi, rinnovati dallo Spirito e seguiamo Gesù Cristo? Si vede da questo, dal porgere l'altra guancia, difficile, no, difficile, difficilissimo, di più dal dare il mantello a chi richiede solo la tunica, di più. Allora, per passare dall'uomo vecchio all'uomo nuovo c'è un solo ponte che si chiama conversione. Allora, diceva a questo proposito Origene, che è uno dei padri della Chiesa, che essere rinnovati una sola volta non può bastare. Vi dicevo prima, si rinnova ogni giorno, ogni mattina. Bisogna rinnovare la stessa novità. Sembrerebbe una contraddizione in termini, rinnovare la novità. Non per nulla ci chiamiamo rinnovamento nello spirito. Anche la nostra esperienza, io ogni tanto lo dico a me, che certe volte mi accorgo di... Io vivo un poco di rendita, forse persone anziane come me, di rendita spirituale, voglio dire, dell'esperienza spirituale che abbiamo fatto tanti e tanti anni fa. Corriamo questo rischio. Io, che più anziano, lo corro di più per forza di cose, no? Di vivere un po', ricordato. La nostra esperienza va rinnovata di giorno in giorno, ce lo ricorda uno dei primi padri della Chiesa. Allora, se noi già con il battesimo siamo conformati a Cristo, e ancor più lo siamo poi con la cresima, rafforzati con la cresima, lo Spirito Santo continua a plasmarci finché noi non giungiamo alla perfezione. E allora, giusto per fare adesso un attimo e farvi sentire una voce diversa, vorrei chiedere alla nostra sorellina se... su questo argomento della trasformazione, se ci vuole dare una breve piccola testimonianza della trasformazione dall'uomo vecchio all'uomo nuovo.
Allora, mi date un bel compito.
Cinque minuti, dai, cinque, allora, l'essenziale.
Indubbiamente, allora, questo argomento per me è fortissimo, nel senso che secondo me, cioè, per essere cristiani non è sufficiente avere fede. Perché tutti crediamo tra di noi, insomma, in chiesa, chi viene in chiesa, in particolare mi riferisco, crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Anche Satana lo sa. Qual è la differenza tra un cristiano autentico e uno che dice di esserlo, magari anche per ignoranza? È proprio nello sforzo di cambiare il modo di pensare. Cioè, se io incontro Cristo, io devo provare a capire Lui come pensa. Cioè, Cristo chi è? Vuol dire Cristo come pensa, come ragiona, come si pone, come gestisce i suoi problemi, come risolve le situazioni della vita, no? Allora, ecco, pensare diversamente da prima. Tu così ti accorgi se è la tua conversione autentica, perché elabori dei pensieri che prima non facevi. Ti poni anche degli obiettivi che non ti eri mai posto. Cambia completamente il tuo modo di vedere le cose. Chiaramente questo da ripetere ogni giorno, come diceva Angelo, no? Perché non ci siamo mai arrivati a questo. E in questo cosa serve fondamentale? La parola di Dio. Quello che fa il rinnovamento in questo è prezioso. Cioè spezzare la parola e offrirla proprio come il pensiero di Cristo. Ascoltando la parola tu capisci come pensa Cristo, se no come fa a capirlo? La parola, lì ci sono i ragionamenti, proprio ci sono risposte. In preghiera noi ce ne accorgiamo tante volte, no? Quando preghiamo noi mettiamo un ragionamento, mettiamo un'intenzione, facciamo una proposta, una preghiera a Dio, Lui ci risponde. Ci risponde secondo la sua logica. Allora noi cominciamo a dire, ma questa logica non è quella che io sapevo, ma questa logica è nuova. Ecco. Ora mi dicono, fai un esempio concreto di una cosa che ti è successa nella vita. Allora, per me è faticoso, sia perché tra i miei limiti c'è la timidezza, sia per una forma di non volere, insomma, svelare cose, però, insomma, cercando di mettere tante nuvolette, provo a spezzarvi questa cosa che tra l'altro è recente, perciò forse può essere utile. Una cosa che è successa quest'estate, allora, la mia famiglia, c'è una situazione in particolare di conflittualità, diciamo, che dura da 3 generazioni, è proprio un grappolo antico, come dire, che porta frutti da 3 generazioni. Per un episodio originario accaduto circa 80 anni fa, di cui mi è stato spiegato, insomma, com'è andata, ma non annoio. Quando ho avuto la mia conversione a Cristo, questa cosa che mi sembrava una caratteristica banale della mia famiglia, tra l'altro anche piuttosto comune, ha iniziato a sembrarmi una cosa su cui Cristo doveva intervenire e probabilmente voleva intervenire. E allora ho iniziato a pregare, ma qua stiamo parlando di anni, eh? E arriviamo a quest'estate. Quest'estate ero in chiesa, aspettavo iniziasse la messa, e mi giro e vedo lei, vedo la signora che tra l'altro io non vedevo da circa 35 anni, non so, era una bambina l'ultima volta che l'avevo vista, ma l'ho riconosciuta benissimo, mentre lei non mi ha riconosciuto perché io ero una bambina, dunque tutta cambiata, non sa chi sia. E proprio ho girato lo sguardo e l'ho vista. Ora, come spiegarmi? Allora, un'esplosione nel cuore, ma un'esplosione di tenerezza, di compassione, una cosa che mi superava, proprio mi veniva fuori. A me questa cosa capita ogni tanto, io so che il Signore, che quando mi succede questo, non è tutta roba mia, è così tanta che non è mia, non ce la farei, anche perché non la conosco questa persona di fatto, no? L'ho vista una volta nella vita. Ho iniziato a pregare, ho pregato per lei, fa la messa, poi sono passati dei giorni, l'ho incontrata una seconda volta sempre in chiesa, ho continuato a pregare, delle cose di lei mi colpivano, del suo atteggiamento, del suo viso, della sua postura. Poi basta. Dopo qualche settimana ero a casa, stavo cucinando, mi suona dalla porta, dice: Angela, vieni, è morta la zia. Dico: mamma mia, spengo tutto, scappo, entro di corsa, la zia era sul letto, vado a abbracciarla, sento una voce che dice: questa figliola, ve lo dico in lingua, così presto
capisce di più,
questa figliola. Qualcuno con voce leggermente tremante, sapendo il personaggio, perché devo dire che ero stata avvisata di fare attenzione a questa donna, perché quando vedeva qualcuno della mia famiglia iniziava a urlare, a dire cattive parole, a dire cose dell'altro. Dice: l'ultima volta che l'avevano incontrata l'avevano dovuta portare via in due perché urlava come una madre. Dunque io, gli spiegano: lei è la nipote di sta donna. È stato velocissimo il fatto, eh? Sta donna cambia improvvisamente, si mette bella dritta e mi insulta e dice una frase che era la frase che a me era stata raccontata di quando c'era stato questo famoso litigio di 80 anni fa. Lei mi ha rivolto la stessa frase che a lei l'aveva ferita. Stiamo parlando di una donna di 80 anni. È stato un attimo, io non so cosa è successo, ma questa compassione che sentivo mi ha superato. Io ricordo che le ho accarezzato il collo. A me quel collo mi faceva, l'avevo vista, era molto rigido, molto, molto teso, l'ho accarezzata. Gli ho detto: tra noi non c'è niente, che problema ha? Lei non deve più pensare alle cose di prima, Le posso dire una cosa che mi raccomando, non se la dimentichi. Io sentivo questa frase, io dovevo dirgliela, l'avevo sentita già alla messa, che dovevo dire questa frase. E ho avuto l'opportunità. Le ho detto, si ricordi, il Signore ha cura di noi. Questa frase, la signora restò zitta.
Di pietra.
Non disse una parola. Si calmò. Appoggiò la schiena, si sedeva. Io poi mi sono seduta accanto a lei, abbiamo continuato a stare lì un 20 minuti, un quarto d'ora, poi arrivò la figlia e la porto via, dovevo andare a casa. Questo evento fu, ora io non so se sono riuscita a renderlo, ma fu molto forte. Perché anche poi io a rivederlo ho capito che il Signore voleva proprio toglierle quella frase che l'aveva fatta soffrire e dargliene una nuova, che era il Signore a cura di te. Io non so lei quanto abbia effettivamente accolto poi nel tempo questo messaggio. So però che questa cosa doveva essere fatta e doveva essere fatta in quel momento. E che probabilmente non ne avrei avuto mai più occasione. Potevo offendermi, potevo risponderle. Non ho fatto nemmeno fatica in questo caso. Perché ci sono i casi in cui fai molta fatica. In questo caso non ho fatto manco fatica perché sentivo questo. Sentivo proprio che il Signore voleva fare questa opera. Che poi tra l'altro, il Signore le cose fa sempre spettacolari. Poi ho anche capito, rivedendo l'evento, come questa frase non era solo per lei.
Bene.
Grazie.
Grazie. Questo ci aiuta molto, questa testimonianza ci aiuta molto a legare anche quello che noi andiamo dicendo, condividendo in queste occasioni, a quelle che sono le realtà di vita. E quindi il passaggio, io credo che questo è stato un momento in cui questa persona ha tentato, per grazia di Dio, con la grazia di Dio, di passare dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, cioè dal cuore di pietra al cuore di carne, per dirla con un'espressione che c'è nella Bibbia, che la grazia di Dio l'ha toccata, trasformando, o iniziando in lei una trasformazione che ci auguriamo poi sia continuata. Infatti la vita nuova si ottiene, questo passaggio dalla vecchia alla nuova, per arte, dice padre Cantalamessa, per arte di levare, cioè eliminando a poco dal nostro cuore le parti inutili. Si racconta una volta che Michelangelo, passeggiando in un cortile di Firenze, vide un blocco di marmo coperto di fango e di polvere, si fermò di scatto, così lo guardò e disse: qui dentro c'è un angelo. Chi era intorno a lui dice: ma dove l'ha visto? E Michelangelo era Michelangelo. In questo masso di pietre c'è un angelo, lo voglio tirare fuori. Prese scalpello e martello da quella roccia informe, sporca, piena di fango, che era un blocco di pietra, venne fuori veramente un angelo dalle forme meravigliose. Allora, questo esempio di Michelangelo cosa ci dice? Che anche nel nostro cuore, anche il più indurito, perché c'è tutto intorno una massa di pietra, può venire fuori un angelo. Se noi acconsentiamo che il Signore nel nostro cuore, munito di scalpello e di martello, ogni tanto ci dà qualche colpo, allora se sentiamo ogni tanto un colpo di martello, un pezzo di pietra che cade dal nostro cuore, dico, non ci preoccupiamo, è il Signore che ci sta togliendo un pezzetto di pietra. Non diciamo, ecco, se ci arriva una martellata, ma Signore che ho fatto, perché mi stai castigando con questo colpo di martello? Sforziamoci piuttosto di pensare, siccome il Signore mi ama, sta cercando di formare in me quell'immagine di Gesù Cristo. E quindi forza, devo resistere, perché superato il momento della sofferenza, dello scalpello e del martello, ci sarà il momento poi della resurrezione. Allora, volevo lasciarvi adesso un altro pensiero e poi lasceremo uno spazio un attimino anche alla condivisione. Quindi questo era il primo atto, passiamo al secondo atto, cioè il secondo pensiero. Se io vi parlo di un filosofo, un campione dell'ateismo, non so se lo conoscete, manco io lo conoscevo, Léo Moulin, è francese, è morto una ventina di anni fa. Allora, quest'uomo era un filosofo famoso, importante, e si definiva al massimo agnostico. È stato, quindi era uno che affermava di non credere in nulla, in niente, se non nella realtà materiale. Questo filosofo, stranamente, fu uno dei più grandi apologeti del cristianesimo. Cresciuto nel più assoluto laicismo, lui diceva una cosa, e lo leggo come l'ha scritto: date retta a me, vecchio incredulo che se ne intende. Il capolavoro della propaganda anticristiana è l'essere riusciti a creare nei cristiani, e nei cattolici in particolare, una cattiva coscienza, a instillargli l'imbarazzo, quando non la vergogna, per la loro storia. Cioè, questo che scrive Moulin alcune decine di anni fa è tuttora vero, che oggi uno, se va in televisione del circondato, seduto in un salotto in cui tanti dicono le fesserie più colossali, voi siete, scusate, ma come dire, si deve quasi vergognare. Quindi l'imbarazzo, se non la vergogna. Moulin sosteneva che tutte le esperienze negative che derivano dalle ideologie che il secolo scorso ha visto, il nazismo da una parte, il comunismo dall'altra, hanno fallito tutti. E lui dice che l'unica proposta morale, prima che religiosa, morale che è valida per l'umanità è il cristianesimo. Ce lo dice uno che non ci crede. E osserva che stranamente le uniche persone a non essere fermamente convinte di avere la possibilità di affermare una morale vera e propria sono i cristiani. Solo loro non ci credono. Cioè ci crede lui, che non è cristiano, che non abbraccia la fede. Esatto, perché ha ragione. Ditemi se c'è una proposta morale che sia valida per l'umanità, che non sia quella del cristianesimo. Dico, ci ha provato il comunismo? Ci ha provato il nazismo, il fascismo, tutto quello che volete, il regime totalitario, ci provano ancora? C'è una proposta etica, morale, che sia valida? E se lo dice uno che non è cristiano? Non sarà che noi, come dire, dobbiamo sentirci interpellati anche da questo, cioè interpella la nostra responsabilità di cristiani, di cattolici poi in particolare. Non sarà che questa cultura dominante vuole allontanare l'umanità dalla fede? Ma perché? Forse perché la figura di Gesù Cristo ci inquieta? Sì, ci inquieta, ci interpella, ci pone interrogativi. Allora, certe volte, siccome noi abbiamo poi difficoltà a rispondere cristianamente alle domande che Gesù ci pone, rimuoviamo Gesù dalla nostra vita e così se ne sono andate via pure le domande. Allora, certamente io, come dire, non sto scoprendo nulla di nuovo se vi dico che voi stessi vivete, come me, credo, la difficoltà di muoversi in un periodo di crisi, no? C'è una crisi che è economica, c'è una crisi che è sociale, la crisi è cominciata da quella economica, poi è diventata sociale, poi è diventata etica, sta diventando spirituale, religiosa, nel senso un mondo che pensa di poter fare a meno di Dio, tanto io basto a me stesso. Allora voi potreste dirmi, ma esiste un modo per uscire dalle nebbie della crisi? Perché questa crisi sembra avvolgerci quasi in un'atmosfera di nebbia. Noi camminiamo nella nostra vita e vediamo con difficoltà, perché c'è nebbia. Abbiamo difficoltà a vedere un orizzonte, no? C'è chi ha figli piccoli, lo vede un orizzonte per i propri figli? Qual è? Andare all'estero? Andare a studiare all'estero? Trovare un posto all'estero? Non lo so. C'è qualcuno dei padri che pensa che suo figlio oggi, che non ha paura che suo figlio stia peggio di lui? Io credo che è una preoccupazione legittima. È una preoccupazione. Allora dice, che faccia? Ci strappiamo i capelli? Io non potrei, perché già non ce l'ho. Allora esiste una via d'uscita? Che facciamo? Ci lamentiamo, cosa che facciamo tutti i santi giorni, io per primo. Ci lamentiamo, ce la prendiamo non so con chi, ci strappiamo i capelli. Allora, le difficoltà ci sono, però vorrei esortarvi a ripetere insieme a me quest'oggi, veramente nel cuore ciascuno, noi una risposta ce l'abbiamo. E la risposta è Gesù Cristo. La risposta è quello che fecero gli apostoli. In occasione della prima persecuzione, cosa fecero gli apostoli? Dico, stavano in una condizione peggiore della nostra? E mi pare proprio di sì. No? C'avevano i romani con il forcone dietro che li inseguivano. cosa fecero? Stesero le mani al cielo e chiesero il potere promesso da Gesù. Signore, Atti 4, 29, 30. Signore, concedici di avere il potere di annunciare con franchezza il Vangelo e tu manifesta il tuo potere così che si compiano miracoli, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Allora, istruzione per l'uso. Spesso noi ci lamentiamo perché non vediamo sbocco alla crisi, perché camminiamo nelle nebbie, perché abbiamo tutte queste preoccupazioni. Allora, invece di lamentarci, facciamo così. Invochiamo il potere dello Spirito Santo. Invochiamo sempre di più, ogni giorno, il potere dello Spirito Santo. Permettiamo poi allo Spirito Santo di manifestare il suo potere. E allora chiediamoci quanto e come siamo disponibili noi ogni giorno nel quotidiano a rimanere fedeli nella preghiera di invocazione e perseveranti anche se non vediamo subito la risposta. E una, ciascuno si faccia la domanda, si dia la risposta, come diceva un famoso giornalista. Ti fai la domanda, ti dai la risposta, perché la risposta è personale. Quanto io sono disponibile a rimanere fedele nella preghiera, quanto tempo di invocazione allo Spirito e perseveranti nell'attesa che lo Spirito arriva. Il cardinale Echegaray diceva: se tu non vivi in profondo l'esperienza di Dio, vivrai tutto in superficialità. Allora, questo è anche un altro aspetto, un altro pensiero. Se la nostra esperienza di Dio, la nostra conversione a Gesù, come non si rinnova ogni giorno, vivrai tutto in superficialità, allora si rischia che anche la nostra preghiera, le nostre relazioni fraterne, la nostra vita ecclesiale, anche lo studio della parola, l'approfondimento della parola, anche la partecipazione ai sacramenti diventi superficiale. Venendo a noi, e qui la raccomandazione riguarda poi, diciamo in maniera più forte, la nostra appartenenza al rinnovamento e al gruppo. Per molti di noi, per alcuni, non so per quanti, l'adesione al rinnovamento si limita a poche ore di impegno settimanale, cioè una sorta di sospensione della vita quotidiana, il giovedì dalle 17.30, 17.40 fino alle 20.08, una sospensione della vita ordinaria. Quasi che si vada al gruppo, che il gruppo è un luogo appartato nel quale mi trovo bene, ci mancherebbe altro, certo che mi trovo bene. Allora, questo atteggiamento rischia di trasmettere all'esterno anche una immagine falsata, come dire, una volta hanno chiesto a Salvatore in un'intervista, al giornalista gli ha detto: ma voi siete quelli che vedete tutto il mondo rosa, che avete gli occhiali rosa? Giustamente Salvatore rispose: noi non vediamo né rosa né bianca né nero, noi vediamo con lo sguardo di Gesù. Questo siamo chiamati a fare, con lo sguardo di Gesù. Però per avere lo sguardo di Gesù, che è lo sguardo di quell'uomo che è passato dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, non è sufficiente che vado un'ora e mezza, due ore a pregare il giovedì, nel nostro caso il giovedì. Cioè, la partecipazione alla preghiera, sia pure cosa importantissima, sia cosa a preghiera comunitaria, non è sufficiente. Non è sufficiente perché se noi non rimaniamo sempre immersi tutto l'arco della nostra vita, tutta la settimana, tutti i mesi, tutti gli anni, nel mistero dell'amore di Dio, non condividiamo la realtà del suo amore, rischiamo che qualcuno ci dice che noi quando andiamo lì ci mettiamo gli occhiali rosa e tutto va bene. Il mondo ci sembra rosa perché è guardato attraverso questi il filtro di questi occhiali. Allora lo Spirito Santo ci vuole spingere a far conoscere il Vangelo, il messaggio, la buona novella, per spiritualizzare il mondo, ma soprattutto per salvarlo. Cioè, il processo di trasformazione in Cristo è l'opposto del processo di conformazione al mondo. Siamo partiti da questo. Noi corriamo il rischio di trasformarci e conformarci al mondo. E abbiamo fatto prima degli esempi. Allora, la sfida di maturità, anche ecclesiale, perché nella Chiesa abbiamo anche questo compito, e che ci interpella è proprio questo. Questo processo di trasformazione in Cristo personale ci deve portare poi a spiritualizzare il mondo per salvarlo. Allora, se noi non abbiamo questa consapevolezza, se noi, parlo adesso del gruppo, all'interno del gruppo, se non abbiamo questa consapevolezza, se non ci sforziamo di farla crescere sempre di più, noi rischiamo, piuttosto che di spiritualizzare quelli che vengono per cercare di salvarli, finiamo, rischiamo di mondanizzare il gruppo, cioè ci portiamo dentro il gruppo quella conformazione al mondo, per dirla più terra terra, ragioniamo come il mondo, tagliamo e cuciamo da mattina a sera, critichiamo gli altri e quindi abbiamo mondanizzato il gruppo. Allora quello a cui il Signore ci ha chiamato, che è quello di spiritualizzare il mondo per cambiare il mondo, per salvare le persone, finisce che, non a caso, penso che Paolo VI aveva detto un tempo, lo spirito di Satana è entrato nella Chiesa, se lo dice il Papa, che in fondo è lo spirito del mondo che vuole quello che è in Galati 5, tutte le cose cattive di cui parla San Paolo. Allora, questo è impegnativo per Bacco, sì, di più che impegnativo, ma io credo che la vita del rinnovamento, cioè il rinnovamento della vita cristiana è un rinnovamento, deve, per quanto possibile, deve essere un rinnovamento integrale, non può essere un aspetto della nostra vita che si concretizza solo in un giorno, in un tempo, in un momento in cui siamo nel gruppo. Giovanni Paolo II, e quindi concludo questa riflessione, disse: la Chiesa stessa, lo disse nel 1985, la Chiesa stessa è per così dire un movimento. Riprese questo concetto poi nel 1998, quando ci fu il complesso mondiale dei movimenti. Che cosa significa? Anche cerchiamo di cogliere dagli slogan tutto il senso. Se la Chiesa è in movimento, è un movimento, noi possiamo dire che nel nostro movimento, quello che assicura alla Chiesa un progresso, un andare avanti, un camminare, un essere anche testimonianza nel mondo, è proprio il movimento che lo Spirito suscita nella sua Chiesa. Quindi se la Chiesa stessa è un movimento, a maggior ragione noi che siamo un movimento all'interno, siamo la Chiesa stessa in movimento, siamo coloro che questo Spirito Santo, questo Spirito di persone convertite che sono passate dall'uomo vecchio, dall'occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico che questo spirito siamo chiamati a portarlo nella Chiesa e nel mondo. Vi voglio lasciare l'ultimo pensiero, così concludo e poi lascio la parola a voi. Quest'ultima cosa a cui ho pensato, anche questa è una testimonianza, un aneddoto se volete, che risale a molti anni fa, quando agli inizi del rinnovamento si facevano le convivenze agli ignaziani ogni mese, ed erano anche sulla giornata, che era una cosa bella. Dico, oggi se riuscissimo a farle di nuovo sarebbe una bella cosa. Perché è bello? Perché io credo, ricordo che le esperienze umane e di accompagnamento dei fratelli, ci accompagnavamo l'uno l'altro, avvenivano non tanto quando c'era la catechesi e la preghiera, ma quando c'era la pausa, quando mangiavamo il panino insieme, quando passeggiavamo dopo pranzo per smaltire un po' il panino tra i viali dell'Inizio, o quando andavamo a tavola Minenza. Benissimo. Allora, in questo quadro, una volta, dice, ma perché ce lo racconti? Poi, una volta un fratello mi disse, ti posso parlare? Adesso è nella gloria di Dio, certamente è morto diversi anni fa. Perché no? E mi raccontò, raccontandomi una esperienza che gli era capitata, chiedendo a me un parere, che poi mise a confronto con quello che tanti sacerdoti con cui lui aveva parlato gli avevano detto. Nessuno gli aveva detto quello che gli avevo detto io, giustissimo, non sono parlibile. Vabbè. Sostanzialmente lui aveva uno studio professionale, usciva spesso dallo studio tardi la sera, e quindi aveva paura di incontrare qualche malintenzionato, qualcuno che c'era. Quindi si era fatto il porto d'armi e aveva la pistola, e poi, quando era allo studio la pistola veniva nel cassetto. Un giorno si presenta un egregio signore, di quelli che immaginate, insomma, dei figlie di Dio pure loro, che hanno dato agi qua, insomma, che sono stati ospiti delle Patrie Galere tanto tempo, e è andato e ha chiesto, perché avevano bisogno le famiglie dei carcerati, eccetera, eccetera. Per fare la prega, insomma, gli aveva chiesto il pizzo. Allora lui, preso così alla sprovvista, insomma, gli aveva chiesto, ma che ha fatto per intimorirlo, ci disse, guarda, se non te ne vai, prende la pistola, se non te ne vai, e gli fa così. Siccome era seduto di là dalla scrivania, è chiaro che chi ha, va bene, ha, che persona normale come me, non è che sta a maneggiare un arma, ce l'ha. Facendo così gli ha colpito i denti e quindi quello si è messo a sanguinare. Giustamente se n'è andato con la mano davanti, forza mamma, forza. Bene. Torna a casa, non viveva più, perché giustamente, come ci sta vivendo un albieri, il vizio, l'inferno nel proprio cuore. Quindi, e quindi io gli dissi, ecco, io gli dissi, vedi, tante volte noi pensiamo quello che pensa il mondo, che avere un'arma serve per la nostra difesa, no? Cosa ci dicono? La difesa è legittima sempre, giusto? Però tante volte l'arma fa più male a chi la porta, anziché, cioè non ti difende, ma ti crea più problemi di quanto te ne possa togliere. E mi disse, sai, e dice, ma io ne ho parlato con più sacerdoti, non mi avevo... io sento di dire, quindi, vabbè. Passò del tempo, ci siamo rivisti dopo alcuni anni, mi raccontò che era andato, mi disse, sai, tu un giorno mi hai salvato, io, e perché? E mi racconta sta cosa, era andato ad accompagnare la moglie all'aeroporto a Catania, non c'era ancora la tangenziale, sulla circonvallazione, la macchina viene affiancata da due ragazzi in motorino, rompono il velo e gli rubano la borsa che la moglie aveva. Lui li insegue, e scende, li investe con la macchina, questi arrivano a terra, lui scende, fa così per pigliare lo storo e non ce l'ha. Perché non ce l'ha? Perché la mattina, quando si era vestito alle 5 di mattina, pigliava questa roba, con disse, Angelo, ma disse, e aveva, e l'ha lasciata a casa. Dice, hai visto? Io ci ho visto sparare. Dopodiché, capisco che non è che uno dice, ma è legittimo il furto, no? Ma no. Saranno pure sventurati pure quelli che... Però, ma, ecco, allora il principio è, io me lo ricordo sempre, ogni volta che qualcuno che è stato ministro degli interni dice, gioia mia, io ho sentito tante persone che hanno detto sì, è vero, ci sparai un lascio, ma non vivo più. Cioè la soddisfazione che cos'è? Che ho salvato 10.000 euro, 20.000 euro, io non vi, quello se lo meritava forse pure, perché è un delinquente, perché viene a rubare 50 volte. Ma la logica del mondo, l'uomo vecchio, l'uomo nuovo dice, non sparo, ma manco per legittima difesa, se non sono proprio costretto. Però vedete che succede. Allora, il principio era, se sostanzialmente era questo, dire le armi lasciatele maneggiare i militari. Dico, se uno è carabiniere, poliziotto è un cotto, se benissimo, non saranno. Ma questo cosa volevo dire? Che se io mi fido, ecco, questo era il messaggio, ma mi fido di più del Signore. Che mi difenda un po' lui piuttosto, perché io, se io mi voglio difendere con le armi, va a finire che combino pasticci anche per me stesso, oltre che nei confronti degli altri. Allora, il discepolo di Gesù, e concludiamo, trasformato, è una creatura nuova che è generata dallo Spirito Santo mediante che cosa? Una rinnovata relazione con la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una consapevole conoscenza dei carismi che il Signore ha dato a ciascuno di noi, una consapevolezza che questi carismi non sono per noi, ma sono per l'utilità comune, e quindi vanno messi al servizio della Chiesa, che è il corpo, e quindi dei nostri fratelli. Bene, io mi fermerei qui lasciandovi solo questa esortazione, che è scritta peraltro nel foglietto, in cui ci sono i compiti a casa. Ci sono tre riflessioni, cioè le applicazioni sono: sviluppare, creando l'ascolto interiore della parola di Dio, la capacità di abbandono fiducioso, cioè rinnovare ogni giorno quella, proprio consegnarsi a Gesù, confidare in Dio affinando la pazienza come arte di vivere la nostra fragilità, la nostra pochezza, la nostra parzialità, intensificare il rapporto personale con Dio per essere capaci di gesti di amore nei riguardi degli altri, contro il pregiudizio, mormorazione, invidia, gelosia, avarizia e quant'altro. Ho finito, ringraziamo. Sono stato nei tempi, sì. E così abbiamo anche un po' di tempo.